benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buonasera, ciao a tutti fratelli, Dio vi benedica, benvenuti al programma di oggi a Radio Blast. Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica Angela, sei pronta?
Pronta a sentire le ultime cose che oggi parleremo di quello che è successo questi giorni. Abbiamo sentito che Israele sta continuando il bombardamento a Gaza e sta colpendo posti che non dovrebbe toccare, come scuole, dei bar, punti di distribuzione alimentare. Proprio questi giorni Israele ha ucciso 39 giornalisti bombardando un punto di internet, un internet caffè, dove questi si riunivano. Sono morti 39 giornalisti. Ma questo nessuno può dire che è giusto. Tu sei d'accordo, Giuseppe?
No, io sono contro tutte le guerre.
Completamente sbagliato, non importa quali motivi, quali ragioni hanno.
Tutte le guerre sono contro, non importa se Israele è a favore o contro. Perché da quando è venuto Gesù Cristo, il modo di combattere è nello spirito, con l'amore. Israele non lo sta facendo. Comprendiamo che non sono cristiani. Non possiamo accusarli che sono cattivi cristiani, semplicemente non lo sono.
Sì, ma neanche quella può essere una scusa. Visto che non sono cristiani, fanno la guerra. Ma anche i musulmani allora, non sono cristiani, fanno terrorismo.
I musulmani lo stanno facendo, loro sì. Fanno attentati dappertutto.
Sì.
E mettono bombe di qua e di là, insomma, praticamente Israele sta facendo lo sbaglio che si difende allo stesso livello degli islamici in tante cose. Non vanno in giro a fare attentati come Hamas, che mette bombe di qui, bombe di là, uno che passa, salta per aria, questo Israele non lo fa. Però fa guerra, e adesso qui sono morti 39 giornalisti e forse anche di più. In una giornata sono morti 94.
Ai ai ai.
Cioè questa è guerra, insomma, è guerra. È difficile prendere misurino e vedere chi è un millimetro meglio o peggio, è guerra. La seconda guerra mondiale si ammazzavano destra e sinistra, come in Ucraina adesso. Tutti hanno le colpe. Qui vediamo il giornale Imola oggi, che dice 39 morti del bombardamento dell'internet a Gaza.
Internet Point.
Internet, sì. Dice, lo leggi, è salito a 39 morti?
È salito a 39 morti il bilancio delle vittime del bombardamento israeliano di un internet caffè sul lungomare di Gaza.
Quindi è dentro Gaza.
Secondo Al Jazeera, un missile sparato da un aereo ha centrato Al-Baqa, il locale a nord di Gaza City, dove giornalisti, attivisti e semplici cittadini si ritrovano per usare la connessione internet. E tra le vittime c'è anche uno dei più famosi fotografi del conflitto, Ismail Abu Hatab, i cui scatti sono stati in mostra in giro per il mondo per documentare il massacro nel territorio palestinese sotto assedio.
Ecco, c'è da notare che questi qui sono giornalisti, cioè i nomi sono arabi, eccetera, sono... La loro base è dentro in Gaza, quindi praticamente non c'è nessuno pro Israele, sono tutti contro,
sì.
Sono pro Hamas e così. E allora in una guerra è pericoloso mettersi tutti insieme in un internet caffè perché il nemico tirerà una bomba. Hamas lo fa e lo fa anche Israele, quindi sono tutte le guerre sono sbagliate. Ecco. Però la domanda sorge, da cosa proviene? Tutti i giornali nel mondo parlano della guerra, Israele, palestinesi contro l'Islam, ma questo odio da cosa viene, da cosa proviene? Parliamo di questo. Qui c'è un programma televisivo, lo vuoi leggere, di Ted Cruz?
Il canale Wise Disciple. Ted Cruz versus Tucker Carlson, What the Bible Really Says About Israel.
Ecco, qui vediamo Tucker Carlson, è un giornalista mondialmente famoso, che prima lui esercitava nella Fox News, il più grande canale televisivo americano attualmente, poi l'hanno cacciato via perché hanno litigato, e lui si è fatto un seguito per conto suo, praticamente il giornalista più seguito in America attualmente. E lui ha le sue teorie.
E quali sono? Perché il mondo è molto diviso tra le opinioni pro e contro Israele. Il mondo evangelico è a parte di Israele, che li difende sempre. Il resto del mondo sono contro, le nazioni sono contro Israele.
Ecco, lui ha fatto un'intervista con Ted Cruz, che sarebbe un repubblicano conservatore contro l'aborto, contro gli attentati di Hamas, eccetera. Lui dice che Israele deve difendersi, dice Ted Cruz, perché sennò questi qua fanno il genocidio, cancellano Israele completamente.
Mm-hmm.
E se lui dice, Ted Cruz diceva, se in questa intervista dice, se Israele e l'America non avessero attaccato l'Iran, e allora l'Iran avrebbe costruito la bomba atomica e ha già promesso di eliminare Israele. Allora Carlson non è d'accordo.
Mm-hmm.
Dice no, qui bisogna rispettare il diritto internazionale, tu non puoi andare a bombardare un'altra nazione, tutto giusto. Però neanche l'Israele può aspettare che questi fanno la bomba atomica. Dice sì, però tutti hanno diritto di fare la bomba atomica, ma forse. Però c'è da dire che tu non puoi fare bombe atomiche e mentre le stai facendo dichiarare che vuoi eliminare Israele, vuoi il governo, che fa anche delle leggi che Israele deve essere annientata, eliminata, distrutta, cancellata. Mm-hmm. Ma scusa, così stai provocando Israele a attaccarti. E cioè, se Israele fosse stata cristiana avrebbe detto, la bomba atomica falle, io pregherò. Ma questi sono ebrei, non è questi occhio per occhio, capisci?
Sì, quindi se vogliono fare una regola che rispettiamo il diritto internazionale, non interveniamo per fermare nessuno, allora anche l'Iran deve rispettare i diritti e non bombardare Israele.
Certo, invece,
tutti devono rispettare quel diritto.
Invece l'Iran cosa ha fatto? Ha finanziato gli Houthis in Yemen, ha finanziato Hamas, ha finanziato gli Hezbollah, tutti i gruppi terroristici. E quindi è logico che Israele reagisce. Certo, se erano cristiani con la fede dei miracoli e poteva dire no, va bene, fate tutte le atomiche che volete, allora sono ebrei. Uh-huh. E credono nell'occhio per occhio, dente per dente. E se l'Iran dice vogliamo cancellare Israele a livello governativo, lo dice, e dice adesso ci costruiamo le atomiche, è logico che Israele ha combattuto 6-7 guerre principali, almeno 7 credo, principali, grandi, e le ha vinte tutte perché ha preso l'iniziativa, perché altrimenti non avrebbe potuto sopravvivere, essendo una delle nazioni più piccole del mondo, e l'Islam sono 2 miliardi nel mondo.
Mm-hmm.
E allora ha vinto le 7 guerre che è stata attaccata, o che si preparavano ad attaccarlo. Ha vinto perché ha preso iniziative, è partito per primo e Israele ha vinto. Quindi adesso di nuovo l'Iran si costruisce l'atomica e Israele parte per primo e distrugge gli impianti nucleari, che lì adesso tutti stanno litigando. Chi dice ha fatto il solletico all'Iran, chi dice invece no, distruzioni sono molto forti, dice Trump. L'Iran dice no, ci avete fatto il solletico, però sembra che anche l'Agenzia contro la proliferazione nucleare, la IEA, dice che come minimo il programma nucleare iraniano è stato ritardato di anni.
Mm-hmm.
Quindi Israele ha raggiunto il suo scopo. Adesso tutti si schiereranno chi è a favore di Hamas, chi è a favore di Israele, ognuno. Io non vi devo dire che politiche dovete seguire, io sono contro tutte le politiche.
Israele sta agendo in base a quello che è scritto nel Vecchio Testamento, che loro avrebbero ricevuto le promesse da Dio. Questo è giusto? Perché anche gli evangelici ripetono le stesse scritture del Vecchio Testamento.
Sì, ma ognuno ha la sua opinione. Poi anche frate Giuseppe può avere un'opinione sbagliata, ma certo, a volte ce l'ho opinione sbagliata. Ma mica sono Dio, ma tutti possiamo sbagliare. Però, quando finiscono le opinioni, quando l'opinione è mia lo dico. Io credo, io penso, io forse, capito? Però quando andiamo alle scritture sarà meglio che spalanchiamo il cuore. E di solito le mie opinioni, per grazia di Dio, sono basate sulle scritture. Non metto la mano sul fuoco. Va bene, allora, tutti abbiamo opinioni. E tutti a volte abbiamo ragione e tutti abbiamo torto. E per questo io cerco di andare il più possibile alle scritture. Sì, Dio ha sempre ragione. Allora, questo è appunto uno dei dibattiti che vediamo in questo video, uno dei tanti dibattiti che si svolgono nel mondo. Questi sono dibattiti molto accesi che stanno avvenendo, comprese tante chiese, in tante chiese che cercano di decidere, va bene, e sono schierate su, in modo diverso le chiese, come sempre divise, su cosa scegliere, cercano di decidere cosa scegliere, la parte di cui schierarsi, pro o contro Israele, pro o contro Hamas, l'Iran, pro o contro gli islamici, America, Russia, Ucraina, in questo caso stiamo parlando di ebraismo e Islam in questo caso. Come sappiamo, Dio diede le promesse ad Abramo. Angelina, ti ho dato qualche scrittura lì?
Sì.
Guarda, puoi andare a Genesi 12.
Sì. Genesi 12, versi 2 e 3. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Genesi 12, versi 2 e 3.
Ok, anche ti ho dato Genesi 17, da 2 al 7.
Io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente.
E questo è il famoso patto di Dio con Abramo, 3.
Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e Dio gli parlò dicendo: quanto a me, ecco il patto che faccio con te. Tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni.
Ok, 7.
Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti, dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno, per il quale io sarò il tuo Dio e della tua discendenza dopo di te. Genesi 12, da 2 a 7.
Va bene, e questo diciamo, chiamiamo il cavallo di battaglia dell'Israele di oggi.
Ma questo è valido oggi?
No, per quelli che non per l'Israele, dipende di quale Israele stiamo parlando, ci sono due Israele, c'è l'Israele della carne, di Netanyahu, delle guerre, delle bombe, dei carri armati, delle stragi in Gaza, c'è l'Israele che non accetta Cristo, che rigetta Gesù, ok, questo è un Israele, poi c'è un altro Israele, ed è l'Israele di Cristo. La Israele che rinasce di nuovo, la Israele che in Cristo Gesù, vai Galati 3,28, guarda, in Cristo Gesù è un'Israele che adesso è composta da cattolici, protestanti, da quelli veri, quelli che sono nati di nuovo, però è composta da nazionalità, non solo figli di Abramo nella carne, l'Israele spirituale, ce l'hai?
Galati 3,28?
Sì.
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Galati 3,28 e 29.
Ok, in Romani 10,4, andiamo lì, mostra che la Israele antica, passata, è finita, la legge di Mosè è finita, perché è adempita in Cristo. Adesso Cristo è la continuazione spirituale della legge carnale, della discendenza carnale di Abramo. Legge.
Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Romani 10, verso 4.
Quindi non è più questione il controllare il DNA, il gruppo sanguigno, chi risale da Abramo. Non è più, adesso basta, adesso è un sangue spirituale, il sangue di Cristo, il sangue della parola, il sangue della Pentecoste, il sangue dalla comunione, bevete il mio sangue, mangiate il mio corpo, cioè è un cibo spirituale. C'è due Israele, una di Abramo che finisce in Cristo, Romani 10,4, e poi c'è una di Cristo che comincia con la sua venuta ed è per l'eternità. E qui raccoglie tutti. giudei, greci, latini, teutonici, russi, cioè tutti quanti che accettano Gesù Cristo. Ci siamo?
Quindi si tratta di... perché queste promesse sono state date ad Abramo in Genesi. Le promesse sono ad Abramo e la sua discendenza. Quindi si tratta di scoprire chi è la discendenza vera di Abramo?
No, si tratta di scoprire chi è in Cristo adesso per la vera Israele. La discendenza di Abramo non conta più niente riguardo alla salvezza in Cristo. Sono certe chiese fuori binario come il falso profeta Scofield che ha fatto la Bibbia nel 1909 e lui dice che Israele qui, Israele là. Cioè lui riabilita Israele e nomina Israele gli eletti di Dio senza che questi accettino Cristo. Questi che rigettano Cristo, Scofield, il falso profeta, li chiama i veri eletti. Invece lo sono tutto tranne che quello. Loro hanno rigettato e ancora rigettano Cristo, non possono essere Israele di Cristo. Non possono essere gli eletti di Cristo. Quindi... e questo qui Scofield era un pazzo indemoniato che con saggezza del diavolo lui ha fatto stampato una Bibbia, l'ha scarabocchiata di interpretazioni false, è tutta piena di interpretazioni false. State lontano, perché è una Bibbia satanica, cioè le scritture sono vere, però le interpretazioni sono sataniche. Infatti ha portato fuori binario un'intera chiesa pentecostale che sono quasi tutti lì a baciare i piedi a Scofield. Va bene, attenzione alle religioni. Ora, questo punto, chi è la discendenza di Abramo nella carne, si stanno ammazzando in Israele, in Gaza, perché tutti vogliono essere figli di Abramo, un po' come le chiese di oggi, le chiese cristiane, che vogliono essere discendenza di Pietro. Pietro è morto a Roma, noi siamo romanacci, automaticamente siamo discendenza di Pietro. Non è vero che Gesù ha detto ai farisei, Giovanni capitolo 8, se foste discendenza di Abramo fareste le opere di Abramo, ma voi cercate di uccidermi. Allora questa storia che Pietro è morto a Roma e tutti i romanacci sono di Pietro, questo qui è fasulla, no? E quindi i cristiani vogliono essere discendenza di Pietro, vogliono essere la chiesa di Filadelfia, vogliono essere la sposa di Cristo, ma lo sono tutti? Certo che no, non tutti i figli di Abramo sono figli di Abramo. E quelle, cioè ci sono religioni attualmente nel mondo, e voi sapete quali sono, che vogliono sottomettere tutti gli infedeli, sottometterli altrimenti ucciderli.
Sì.
E queste sono... E si autoproclamano figli di Abramo, fanno le guerre, uccidono a destra e a sinistra perché loro sono figli di Abramo, ma lo sono veramente. Ma la Chiesa di Roma è veramente discendente di Pietro. Ma adesso la discendenza cos'è? Nella carne? Quindi queste cose non si possono credere, chi ha ragione e chi ha torto. Allora, per sapere chi ha ragione e chi ha torto, io sono cristiano e devo andare con la Bibbia, non posso basare le mie interpretazioni, i miei studi sul Corano o solamente sul Vecchio Testamento ebraico che esclude il Nuovo. Devo andare alla Bibbia, perché io sono cristiano. Chi mi vuole ascoltare deve partire dal punto di partenza che io sono cristiano e vado alla Bibbia, vado al Nuovo Testamento. Allora, cerchiamo di trovare la risposta a queste molte domande che abbiamo fatto, che ci siamo chiesti, e con le scritture, per vedere qual è la vera discendenza di Abramo. Le tre religioni monoteiste oggi, ebraica, cristiana e islamica, fanno a gara a rivendicare la promessa per se stessi.
Ah, tutti vengono da Abramo?
Tutti da Abramo, così come la Chiesa romana, perché vengono da Pietro, sono tutti... questa qui è una... un'autopropaganda per se stessi. Cioè, su cosa si basano per dire che le tre religioni monoteiste vengono da Abramo? A chi dare ragione? A chi dare torto? Ma scritturalmente, ripeto, parlerò da cristiano, parlerò con le scritture cristiane, mi dispiace, non ci si può arrivare a dare queste risposte col Corano o col Vecchio Testamento, solamente, senza il Nuovo. Quindi accorciamo una lunga storia. Va bene, allora noi cristiani, per via delle numerose prove che Gesù ha più che in abbondanza fornito, compresa la sua profetizzata morte sul Calvario. Noi crediamo che la Bibbia e il Vangelo siano la vera parola di Dio. Noi lo possiamo dimostrare con i miracoli di Gesù, le profezie adempite. Non è solo cieca fede. Va bene, andiamo a ammazzare tutti perché lo ha detto un profeta. Ma innanzitutto, noi crediamo in Cristo e nella Bibbia e nel Vangelo per le prove, le evidenze, le profezie adempite da Cristo. È per questo che vogliamo basarci sulla Bibbia, va bene? Perché la Bibbia è piena di profezie che Cristo ha adempiuto. Il Corano non ha profezie, neanche una, tranne quelle poche che ha copiato dalla Bibbia. Allora, il Corano non c'ha profezia, quindi è inutile studiare il Corano. Quindi studiamo la Bibbia. Cosa vuoi studiare il Corano che non c'ha profezie? È un libro intelligentissimo, grande filosofia, eccetera, ma non è parola di Dio. La Bibbia dice che, attenzione, andiamo a Romani 4, va bene? Dice la Bibbia che non tutta la discendenza di Abramo è la vera discendenza, ma solo quelli che sono in Cristo. Andiamo a Romani 4, ce l'hai 13-14 lì?
Sì. Infatti, la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se diventano eredi quelli che si fondano sulla legge, la fede è resa vana e la promessa è annullata. Cosa significa questo? Romani 4, 13 e 14.
Significa che la legge di Mosè non è fede, è ubbidienza. Non è male ubbidirla, però non basta. Bisogna andare per fede.
Dice, discendenti di Abramo non sono quelli discendenti in base alla legge.
Certo.
Cioè, base alla legge di Mosè?
I giudei non sono discendenti di Abramo perché seguono la legge di Mosè, perché la legge di Mosè non dà la salvezza. Uh-huh. È necessario che subentri Cristo e la sua fede.
Ma i discendenti sono quelli in base alla giustizia che viene dalla fede.
Che viene dalla fede. Ora, la fede non viene dalla legge.
Sì.
La fede può essere attinente alla legge, ma la legge non produce la fede come Cristo la produce.
Ok, giusto, sì.
Quindi attenzione, la discendenza di Abramo non è rimasta sempre carnale. Ecco, vediamo che la discendenza di Abramo carnale cambia, e alla venuta di Cristo la discendenza di Abramo da carnale diventa spirituale. Non so se mi spiego.
Sì, quello probabilmente è il punto che tanti non capiscono.
Sì.
Perché normalmente, naturalmente, pensi che i discendenti di Abramo sono i figli dei figli nella carne.
Sì, la Chiesa Cattolica Romana fa lo stesso sbaglio. Si crede discendente di Pietro perché Pietro è morto a Roma.
Sì.
È ridicolo. Cioè, a parte il fatto che la Chiesa non è basata su Pietro, su Paolo, è basata su Cristo. Paolo ha detto in 1 Corinzi 1, va bene, ha detto uno si dice di Apollo, l'altro di Pietro, l'altro di Paolo. Dice no, ma Cristo è diviso. No, 1 Corinzi 1. Quindi, guarda, andiamo a Giovanni, guarda, Giovanni Battista che ha parlato di questo, 3, 7 al 9.
Giovanni Battista? Dove?
Sì, Matteo 3, 7 al 9.
Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro...
9.
Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Matteo 3, versi da 7 a 9.
Quindi da queste pietre Dio può far sorgere seguaci di Pietro, che è morto a Roma. Quindi non attacchiamoci a Pietro, ad Abramo. È arrivato Dio, Gesù Cristo, occhi su Dio, occhi su Gesù. Romani 9, 7 e 8.
Né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo, anzi è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Romani 9, versi 7 a 9.
Quindi non è Ismaele, non sì. è quelli che Abramo attraverso Isacco, non Ismaele, perché gli islamici si rifanno a Ismaele. Ok, Romani 2, 29.
Ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Romani 2, 29.
Quindi giudeo è uno interiore, il vero giudeo. Non sono quelle di Netanyahu, quelle di Israele di oggi, che vanno in giro a bombardare a destra e a sinistra. Va bene, il giudeo lo è interiormente, si chiama cristiano. Ma lo disse anche Gesù, Giovanni 8, 39. L'ho citato prima, lo leggiamo di nuovo.
Essi gli risposero, nostro padre è Abramo. Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Giovanni 8, 39.
Va bene, allora se foste discendenza di Pietro o di Paolo, fareste le loro opere, ma non perché vi rifate a loro, ma perché camminate in Cristo. Romani 4, 16.
Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, in modo che la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede di Abramo. Egli è padre di noi tutti. Romani 4, 16.
Gloria a Dio, quindi è per fede, eredità per fede. Galati 3, al 7.
Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. Galati 3, verso 7.
Hai capito?
Cioè, chiaro.
Se tu hai fede,
in Cristo.
Sei figlio di Abramo, in Cristo, logico. Diventi figlio di Abramo, della discendenza di Isacco, cioè i figli della promessa, non della carne. Non della carne di Abramo, la carne di Pietro a Roma. Allora, Galati 3, 29.
Se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Galati 3, 29.
Gloria a Dio.
Qui dice super chiaro chi sono gli eredi, i discendenti di Abramo. Quelli che sono di Cristo. Galati 3, 29.
Se siete di Cristo, siete discendenti di Abramo. Galati 3, 7 e 29. Riconoscete chi ha fede. Sono figli di Abramo. E poi dice anche 29, no? Se siete di Cristo, siete discendenza di Abramo. Quindi è inutile usare Abramo come pomo di discordia. Noi lo siamo e voi no. È quello che succede tra ebrei e islamici. Infatti nessuno di loro lo è. Nessuno di loro. Va bene, gli islamici non lo sono perché loro si rifanno a Ismaele.
Sì.
E gli ebrei non lo sono perché non sono nati di nuovo, non sono rinati in Cristo, è solamente così che ti colleghi, non ad Abramo nella carne, no, ti colleghi ad Abramo tramite le promesse. È qui che casca l'asino, è qui che stanno scoppiando queste guerre, sono già scoppiate.
Lo ripete tante volte nel Nuovo Testamento che i veri discendenti di Abramo, quelli che ricevono la promessa, sono quelli che credono in Cristo. Quindi non puoi sbagliare.
Queste guerre non dovrebbero avere luogo. Queste guerre tra islamici ed ebrei sono più o meno come quelle tra protestanti e cattolici nei secoli. Hanno fatto una guerra che si chiamava la guerra dei cent'anni, cattolici e protestanti. Si sono ammazzati come cani e gatti, perché loro erano la discendenza di Pietro. Loro erano l'unica vera chiesa, protestanti e cattolici, si è posta dalla mano, erano tutte e due nella fossa degli asinelli. In realtà la vera chiesa è quella di Cristo, una chiesa spirituale, una chiesa che non combatte con le bombe in Gaza, una chiesa che non combatte con le spade, gli archibugi, come le cattolici e protestanti del Medioevo. Ci siamo?
Amen, sì. Gli ebrei dove li mettiamo? Hanno perso il posto speciale di popolo di Dio?
Ma non l'hanno mai avuto da quando hanno rigettato Gesù.
E lo hanno avuto nel Vecchio Testamento?
No, gli ebrei fin quando tornano a Cristo, leggi Matteo 23, l'ultima scrittura. Gli ebrei fin quando non tornano a Gesù sono e saranno separati, tranne quelli che si sveglieranno, accetteranno Gesù, rinascerà una nuova vita, nascono di nuovo e sono un nuovo uomo, un nuovo popolo. Mm-hmm. Ma ancora non sono lì. Allora, cosa c'è?
Matteo 23, ultima scrittura, 39. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo 23, 39.
Allora, gli ebrei attuali non stanno vedendo Gesù, non lo possono vedere e non lo vedranno mai, fino a quando non dicono benedetto Gesù che viene Salvatore, che viene a salvarci da parte del Padre.
E diranno loro mai queste parole?
Sì, vediamo in Zaccaria capitolo 13, sulla fine, che dice due terzi saranno distrutti degli ebrei, un terzo sarà purificato attraverso il fuoco. Quindi oggi sono circa 17-18 milioni di ebrei nel mondo, va bene, e dice che un terzo solo sarà salvato. Quindi quanto sono? 5 milioni e rotti, 5 milioni e mezzo. Va bene, occhio croce, è quello che dice la profezia. Lo vuoi leggere in Zaccaria 13, non mi ricordo il numero, ma è verso la fine, dice un terzo, due terzi.
Verso 8. In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò. Io dirò, è il mio popolo. Ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Zaccaria 13, versi 8 e 9.
Ecco, quindi come vedi qua, solamente un terzo, vai anche a Zaccaria 12, 10, solamente un terzo invocherà il Signore al tempo della fine. Le profezie dicono puntualmente che avverrà dopo il rapimento e prima di Armageddon. Non ascoltate falsi profeti, ok? Che vi parlano solo storpiando scritture. Queste sono scritture chiare, chiare. Vai.
Zaccaria 12, 10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Zaccaria 12, verso 10.
Ecco, noi vediamo la salvezza di Israele, perché Zaccaria capitolo 12 al 14 è un grande paragrafo, sono tutti attaccati. Allora vediamo Zaccaria 14 che Gesù torna, mette i suoi piedi sul Monte degli Ulivi, lo puoi vedere lì, versi 2 e 3, e il Monte degli Ulivi si spacca, e poi c'è una grande battaglia di Armageddon. Zaccaria 14 è la battaglia di Armageddon. Ed è in questo periodo che Israele si converte. Quindi sappiamo che Armageddon segue il rapimento. Armageddon segue il rapimento. Allora Israele si salva nel periodo di Armageddon, poco prima. Cosa significa questo? Che non è vero come dicono i falsi profeti che Israele si convertirà durante 3 anni e mezzo di tribolazione, ma siete impazziti. Ma ti pare che durante la tribolazione Israele si converte? E chi li evangelizza? E ci sono 144.000 che sono ebrei. Non sono ebrei, sono ebrei spirituali, sono Israele spirituale. È l'Israele di Cristo. Non è l'Israele carnale che a Cristo lo respinge. Quindi se Israele si converte poco prima di Armageddon, come vediamo in Zaccaria 14, vuol dire che non si converte durante la tribolazione, deve venire ancora il rapimento. Allora viene il rapimento, Israele si converte e dopo c'è Armageddon. Se analizzi Zaccaria 14 con calma, la vedi questa realtà. Quindi è stato Scofield. Scofield era uno che andava a baciare i piedi agli ebrei. Non c'è niente di male ad amare gli ebrei, ma baciargli i piedi no. Va bene, come ha fatto Bergoglio, che va a baciare le mani a Rockefeller, quelli illuminati, quelli i globalisti, cioè il massone, no? Va bene, cioè c'hai...
Grazie.
Vedi se c'hai qualche domanda.
No, va bene, grazie.
Nel nome di Gesù, Signore, prego che i fratelli studiano e capiscono queste cose, Signore, come... Io ci ho messo il mio tempo a capirlo, Signore. Non sono l'unico. Sicuramente c'era qualcuno che lo capisce meglio di me, per l'amor di Dio. Ma prego, Signore, che ebrei e musulmani non hanno bisogno di ammazzarsi per litigare su chi è figlio di Abramo. Non lo è nessuno dall'Abramo spirituale, nessuno di loro lo è. Che se fossero figli di Abramo non si ammazzerebbero così. I figli di Abramo veri nello spirito, in Cristo, non vanno in giro a ammazzare nessuno. Siate benedetti, fratelli, possa Dio aiutarci a capire queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Dio ci aiuti tutti. Amen. Fratelli, vi abbracciamo, vi amiamo, vi benediciamo. La protezione di Dio sia su di voi.
Amen.
Ciao.
Amen.
Dio vi benedica.
La mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità, o Israele, vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. Le vostre mani, infatti, sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità, la verità è scomparsa, il Signore ha visto, e gli è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine. Le vostre mani, infatti, sono contaminate dal sangue, le vostre dita dall'iniquità, le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua sussurra perversità, la verità è scomparsa, il Signore ha visto, e gli è dispiaciuto che non vi sia più rettitudine. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana.